buonasera a tutti e grazie di essere qui. E come ricordava il compagno, proprio un anno fa, in questi giorni stavamo svolgendo il Sesto San Giovanni, che è una periferia di Milano sostanzialmente, un convegno dal titolo che di per sé era inequivocabile. Si chiama Foibe, la verità contro il revisionismo storico. Solo successivamente decidemmo la pubblicazione degli atti, perché abbiamo sentito e sentiamo la necessità e il dovere morale e culturale di affermare la verità storica e la conoscenza della storia senza manipolazioni, ribaltamenti, sconvolgimenti e strumentalizzazioni. Tutto questo accade in un periodo storico in cui è in atto una subdola, strisciante, superficiale e strumentale operazione di revisione delle principali vicende del Novecento, all'interno di un processo tendenziale di fascistizzazione del nostro Stato, che passa anche attraverso una sorta di golpe strisciante che il destofante Presidente del Consiglio e il suo gruppo di dipendenti stanno tentando di realizzare usando tutti i mezzi senza ripegno, fino a strumentalizzare le più delicate e complesse questioni che attengono alle scelte di vita individuale. Attraverso le molteplici formule di revisionismo storico si cerca di annullare un passato che la memoria non può e non deve cancellare, come ricorda Franco Giustolisi nel suo libro sugli armadi della vergogna. E per dirla con un altro compagno intellettuale, Aldo Rosa, sta avanzando in Italia una nuova forma di pensiero fascista che tende a ricollegarsi all'esperienza storica passata e a giustificarla, a raddrizzarla, a rimetterla sul piedestallo da cui era caduta. La manovra è una manovra tenaglia fra operazione politica e operazione intellettuale ed è di giorno in giorno sempre più evidente. E siamo appena all'inizio, questo Aldo Rosa. In particolare, i teorici del revisionismo, sia italiano sia europeo, tendono, come principale operazione culturale, tendono ad offuscare, a denigrare il valore della lotta antifascista e della resistenza in generale. Vogliono infangare e mistificare il valore e il ruolo dei partigiani, e in particolar modo delle formazioni comuniste nella lotta antifascista e antinazista, cercando di ridurre questa vicenda complessa ad episodi di vendetta personali e marginali, decontestualizzandoli dal ciclo storico in cui sono avvenuti. Basta vedere i libelli che scrive una volta ogni Natale Giampaolo Pansa, no? Il più delle volte, se voi leggete i suoi libri, le sue argomentazioni non sono sostenute da documentazione storica, da una metodologia storica rigorosa, quale andrebbe richiesta a chiunque si occupa di ricerca storica, ma sono molto spesso riportate, esperienze vocali, solo a voce, ma non senza nessun supporto documentario. Il revisionismo storico è basato quindi sulla superficialità interpretativa, sulla manipolazione e sulla falsificazione. Ha la pretesa di mettere sullo stesso piano coloro che hanno servito il paese ad una potenza straniera, cioè i repubblichini fascisti, e coloro che invece hanno svolto un ruolo decisivo ed insostituibile per liberarlo, i partigiani e la classe operaia. Coloro che hanno perseguitato, torturato ed ucciso, con coloro che sono stati perseguitati, torturati ed uccisi. E questo è il meccanismo che c'è in atto in questo momento, lo vedete in televisione, lo vedete sui giornali della borghesia e non solo della borghesia. Spesso vengono enfatizzati degli episodi del tutto marginali per sottolineare la reazione dei resistenti, cioè della resistenza, senza inquadrare gli stessi episodi nel clima di oppressione del periodo fascista e di tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Basta pensare appunto all'uso scientificamente strumentale che si è fatto degli episodi accaduti qui vicino, tra Reggio e Modena, in quello che è conosciuto come il Triangolo Rosso. Spesso il revisionismo finisce per sconfinare nel negazionismo. Basta vedere la sostanza con cui si tenta di negare l'Olocausto e l'esistenza dei campi di concentramento nazista. Pure l'ha già ricordato il compagno che mi ha preceduto, quando si parla della giornata della memoria e si parla di Auschwitz, non si dice quasi mai che Auschwitz era stata liberata dalle armate sovietiche che erano state da est verso ovest. È un altro aspetto che viene cancellato dalla storia quotidiana. Il più delle volte queste operazioni di revisionare la storia senza conoscerla e stravolgendola sono compiute non da storici o ricercatori rigorosi, come dicevo prima, ma da revisionisti da strapazzo, volta gabbani e apprendisti stregoni che trattano le vicende storiche in modo cronachistico e con un occhio rivolto alla strumentalizzazione politica. Questi personaggi trovano spesso il plauso dei neofascisti e della destra radicale, dei moderati e a volte la comprensione di alcuni sedicenti democratici, magari di sinistra, o di pseudo-comunisti che pur di sbarazzarsi del loro passato e di perseguire operazioni politiche di alleanti di piccolo cabotaggio, non esitano a rovesciare l'oggettività storica, avallando e interloquendo con un pressapochismo storico che contraddistingue queste campagne mediatiche. Con queste campagne mediatiche si tenta di distribuire truffaldinamente le responsabilità storiche da una parte e dall'altra o di ribaltarle. Si ricorda con insistenza e senza pudore il sangue dei vinti, ma si dimentica con scaltrezza quello delle vittime dei vinti. Con l'istituzione della giornata del ricordo, il 10 febbraio, questa campagna ha avuto anche il suo appuntamento ufficiale in cui i cosiddetti infoibati vengono presentati come martiri solo perché italiani. Si ignora sistematicamente quanto la documentazione storica ci consegna. Le vittime del fascismo in Istria durante il ventennio, l'aggressione dell'Italia fascista alla Slovenia, Dalmazia e Montenegro nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tra questi ci sono stati 17.000 istriani, italiani, croati, sloveni massacrati dopo l'8 settembre del 1943 dalle milizie repubblichine al servizio dei nazisti. Non si ricordano mai le migliaia e migliaia di civili jugoslavi uccidati dalle nostre truppe, nostre nel senso delle truppe repubblichine fasciste, nella ex Jugoslavia, occupata dal 6 aprile 1941 fino all'8 settembre 1943. Per tutti questi dati, basta vedere gli scritti dello storico Giacomo Scotti, si ignorano le migliaia di civili, donne, vecchi bambini, morti nei campi di concentramento fascisti ad Auschwitz, a Gonars e in altri campi del centro-nord Italia. Si cancellano dai libri di storia dalle commemorazioni e le violenze sistematiche subite in Istria dalla popolazione locale indigena nel corso dell'occupazione fascista, distruzione di centri culturali e di case del popolo, italianizzazione forzata dei cognomi slavi, imposizione della lingua italiana e via con angherie di varia natura. Si arriva a moltiplicare il numero degli infoibati, tra cui moltissimi, non dimentichiamo, gerarchi fascisti e collaborazionisti macchiatisi di gravissimi atroci delitti e violenze, e degli esuli, sparando cifre a casaccio e manipolando la documentazione e la ricerca storica, come hanno dimostrato con i loro studi alcuni storici e ricercatori come Collotti, Alessandra Kersevan, Sandy Wolf e Claudia Cernigoi. Ad esempio, i 500 infoibati istriani, numero documentato da recenti ricerche, diventano 4-5.000 per alcuni, addirittura 30.000 per altri, e così a seguire con altre foibe, come quella di Basovizza. Non ci si ricorda mai dei 15-20.000 civili uccisi a sangue freddo fra il 43 e il 45, 1943-1945, dai fascisti della Repubblica di Salò e dai nazisti. Ricordiamo solo le stragi le più note in Italia, quelle di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Fossoli, Fidizzano, Boves, Fossa Ardeatina e così via. Si vuole affermare e perpetuare il luogo comune di italiani brava gente, ignorando che dall'unità d'Italia, del nostro paese, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, oltre all'aggressione della Jugoslavia, si sono verificati molti episodi nei quali gli italiani si sono rivelati capaci di indicibili crudeltà, come scrive Angelo Del Boca nella sua quarta di copertina di Italiani brava gente. È da notare che Angelo Del Boca non è uno storico comunista o marxista, ed è considerato il maggior storico del colonialismo italiano. Tra gli episodi sempre citati dal professor Del Boca dell'Università di Torino, troviamo 1.000 ostaggi fucilati dall'esercito italiano nel territorio di Lubiana, ex Jugoslavia, tra il 1941 e il 1943. 35.000 persone deportate in Italia nei campi di concentramento, di cui 4.500 morte nel campo dell'isola di Erbe. Le deportazioni in Italia di migliaia di libici sulle isole Prenti. Lo schiavismo applicato in Somalia lungo i grandi fiumi. L'impiego in Etiopia dell'ibrite e di altre armi chimiche proibite che hanno procurato migliaia di morti e devastazioni indicibili. Lo sterminio di 2.000 monaci nella città conventuale di Debrali Ramos. La consegna ai nazisti da parte dei repubblichini fascisti di migliaia di ebrei votati a sicura morte. Anche questi dati sono tratti da Italiani brava gente di Angelo Del Boca. da notare anche che c'è un film di Leone del Deserto che tratta appunto di questi argomenti, no? Che nell'Italia cosiddetta democratica, nata dalla resistenza, è stato, la sua circolazione è stata negata e proibita da 20 anni, questo filmato di cui noi siamo in possesso è proibito ufficialmente di circolare nelle sale normali. Si dimentica, prosegue Angelo Del Bocca, che per troppi decenni, e questo è un passaggio secondo me fondamentale, sulle foglie si sono scritte le menzogne più infami, dimenticando che nei Balcani il lavoro sporco l'hanno compiuto interamente gli italiani, seguendo le precise direttive dei più bei nomi del Gotha dell'esercito di Mussolini. Basta ricordare che i generali Nero, Arta, Robotti, e quanti altri, i quali peraltro, alla fine della guerra, non sono mai stati posti sotto accusa come criminali di guerra all'interno di un processo di mediazione molto complesso di cui poi magari parlerà Sandri. Vengono inoltre, si tenta anche cinicamente di sfruttare il sentimento di appartenenza nazionale per riproporre, soprattutto in questi giorni, l'infame connubio fra fascismo e Italia e una visione nazionalista e sciovinista della storia e della realtà. Vengono inoltre quasi sempre dimenticati 700.000 militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi perché dopo il 25 luglio e l'8 settembre si rifiutarono di combattere a campo l'esercito nazifascista. Ormai si cerca senza più ritegno, andate a vedere il talk show in televisione, di rappresentare Mussolini come un bonaccione mal consigliato e buon padre di famiglia, vittima della violenza partigiana perché giustiziato e appeso a testa in giù a Piazzale Loreto a Milano. Ma non si dice mai una parola per i 15 civili prelevati a Milano dal carcere di San Vittore e fucilati per rappresaglia da un plotone di repubblichini comandati da un ufficiale della SS. Il fatto avvenne nell'agosto del 1944, sempre in Piazzale Loreto. E fu proprio per questo che Mussolini venne giustiziato in Piazzale Loreto, ma nelle scuole queste cose ovviamente non si studia, non si domanda perché erano appeso in Piazzale Loreto e non in via Canonica, perché per Piazzale Loreto c'era stato l'eccidio di questi 15 cittadini civili. Quindi che cosa si fa oggi, ai vari livelli, per tenere viva la memoria su questi episodi? Che cosa apprendono i giovani nelle scuole, nelle università, sulla politica di aggressione coloniale e sulle violenze perpetrate in Africa orientale dall'esercito italiano comandato dal generale Graziani e anche dal generale Gualdoni? Quasi nulla o pochissimo. Il tutto è lasciato alla buona volontà di qualche coraggioso insegnante. Per quanto riguarda il ruolo del colonialismo fascista in Africa orientale, la vulgata storica e la cultura generale che spesso nasconde l'analfabetismo degli alfabeti, come diceva lo storico liberale Luigi Salvatorelli, al massimo ci ha tramandato canzoncine come Faccetta Nera, quasi a far risaltare il carattere placido e civilizzatore dell'esercito fascista. Mentre lì ci sono state migliaia di morti a causa dell'uso indiscriminato di gas e violenze sulla popolazione indigena, come hanno confermato recenti ricerche storiche. Tutti questi che ho ricordato costituiscono esempi di ribaltamento della storia e di responsabilità delle tragedie. I documenti che avrebbero inchiodato ed inchiodano migliaia di nazisti e di fascisti responsabili di queste stragi afferrate sono stati deliberatamente dimenticati o nascosti per 50 anni in quello che viene definito il cosiddetto armadio della vergogna presso la Procura Generale Militare di Roma. Solo nel 1994 sono stati casualmente scoperti, ma ormai era troppo tardi. Pochissimi hanno dato risalto alla scoperta dell'armadio della vergogna, dopo che per oltre 50 anni la verità era stata occultata, negando la possibilità di individuare le responsabilità primarie. Le vittime sono state uccise 2 volte. E per quanto riguarda i dati relativi al fronte orientale, cioè Venezia Giulia, l'aggressione alla Jugoslavia, eccetera, c'è da far rilevare che l'omertà e le manipolazioni revisioniste che ci sono stati su questi episodi che riguardano l'Italia orientale coincidono, guardate un po', con la presenza massiccia in questo territorio di gran parte delle strutture della Grande, che era questa struttura parallela alla NATO, che era stata costituita clandestinamente per combattere il pericolo comunista e soprattutto il pericolo di invasione proveniente dall'est della Jugoslavia dell'est. Sulla base di queste brevi considerazioni che ho fatto, con l'aiuto di citazioni di storici che hanno dedicato la loro vita a questa ricerca, la pubblicazione del libro che potete trovare anche qui sulla bancarella, Foide, Revisionismo di Stato e Amnesia della Repubblica, che sono poi la summa del convegno che abbiamo tenuto a Sesto San Giovanni lo scorso anno, assume un significato specifico in questo contesto, in cui prevale un'egemonia politico-culturale incentrata sul revisionismo storico ad ogni livello, all'interno del quale il processo di costruzione di uno Stato totalitario risulta sempre più evidente. Basta vedere cosa sta accadendo in questo momento, cosa sta facendo il governo, ma non solo per quanto riguarda gli strappi costituzionali che sta realizzando, ma per quanto riguarda tutta la sua politica, anche la politica economica, il processo di corporatizzazione che sta andando avanti nel rapporto tra Italia, lavoro e governo. È un processo che sta andando avanti con grande celerità e che ripropone dal punto di vista storico e quindi politico quanto è avvenuto per l'impegno fascista. Voi andate a leggere alcuni testi che riguardano l'impegno fascista, vedrete che i passaggi che ci sono stati con il governo Mussolini nei primi anni fino al 1930 e alcuni passaggi che sta portando avanti l'attuale governo berlusconiano sono analoghi, ci sono delle analogie impressionanti. Quindi non è solo una realizzazione del famoso progetto della figura, del programma della figura, quello che sta avvenendo, è anche una riproposizione in modo molto esplicita di una sorta di processo che in maniera abbastanza, per capirci, io definisco di fascistizzazione dello Stato. Quindi, scusate, ho del corso, quasi finita, non abbiate niente. Quindi la pubblicazione di questi atti è l'espressione di una concezione e di una metodologia che sottolineano l'importanza di una produzione politico-intellettuale che noi intendiamo utilizzare insieme ad altri a scopo formativo, informativo e orientativo da parte di chi nell'impegno quotidiano come noi, perché noi non siamo storici o ricercatori di produzione, noi siamo prima di tutto, per me e i compagni che sono nel comitato organizzativo, siamo dei militanti politici prima di tutto. Dicevo, è orientativo da parte di chi nell'impegno quotidiano sui vari fronti di lotta e dei movimenti ha l'esigenza di approfondire e inquadrare gli eventi storici, politici e sociali e la lotta quotidiana contro il fascismo, vecchio e nuovo, nella prospettiva di trasformazione radicale dell'esistenza. È qui che la memoria storica svolge un ruolo non solo decisivo nella possibilità di interpretare, conoscere e sintetizzare il presente, ma anche un ruolo fondamentale di stimolo della prassi collettiva e individuale. La memoria storica per noi non è solo ricerca, conoscenza e coscienza degli avvenimenti storici, ma può costituire anche embrionalmente teoria della forza e della potenzialità di resistenza e di trasformazione del mondo. Faccio un esempio: nel passato la lotta contro il nazifascismo è stata capace di, attraverso la lotta, di realizzare la liberazione e di rovesciare un rapporto di forza sfavorevole alle classi subalterne, sino a definire una costituzione borghese tra le più avanzate dell'Occidente capitalistico. Non è una costituzione sovietica, la nostra è una costituzione democratica e borghese tra le più avanzate del mondo occidentale capitalistico. Forse solo quella portoghese può stare sullo stesso livello della costituzione, della nostra costituzione italiana. Solo quella costituzione portoghese viene realizzata 30 anni, quasi 30 anni dopo la costituzione italiana. Quindi questa della lotta di liberazione, dalla costruzione del campo borghese tra le più avanzate in Occidente, è una lezione storica fondamentale che nessun percorso di revisione della memoria storica può cancellare. Abbiamo ritenuto utile socializzare i contributi informativi e formativi rappresentati dagli atti del convegno, organizzando, con quanti si sono mostrati interessati, presentazioni pubbliche del libro in numerose città. Stasera siamo qui a Bologna. Il significato delle presentazioni è anche connesso alla necessità di sviluppare controinformazione, sensibilizzazione, contrapposizione, mobilitazione nei confronti della campagna politica caratterizzata e intossicata dal revisionismo storico e dall'intimidazione politica e squadrista verso compagni militanti di sinistra. La pubblicazione degli atti di questo convegno è espressione di un tentativo in corso, indirizzato a ulteriori e più impegnative iniziative per verificare la possibilità di reinventare, attualizzandola, una formula capace di coniugare, dopo quello che dicevo prima, l'impegno attuale nello scontro di classe, di soggettività politiche, con l'esperienza e la competenza di compagni attivi da anni nella lotta per la ricostruzione della storia e l'affermazione della verità, cioè i compagni intellettuali, come Sandy Wolf, sono qui con me questa sera. In questo modo abbiamo tentato, e pensiamo di esserci riusciti almeno in parte, di evitare un doppio rischio. Da un lato di ricadere in un lavoro esclusivamente intellettualistico, ed che è pur molto significativo sotto il profilo delle competenze, ma rischiava di essere rivolto solo a una cerchia ristretta degli addetti ai lavori. Dall'altro, in senso opposto, abbiamo cercato di concentrare il lavoro su un necessario percorso di attualità politica, di confronto, di convergenza tra soggettività politiche e non solo sul terreno antifascista. La giornata del 10 febbraio, mi avvio ad una rapida conclusione, mi viene sempre, come abbiamo visto dall'intervento che ho sviluppato, l'occasione per riabilitare non soltanto i criminali nazifascisti, anche attraverso lo stravolgimento e la manipolazione della verità sulle foglie e su quanto è accaduto sul fronte orientale in 50 anni di storia e oltre, perché il processo di snazionalizzazione di questi territori inizia ancora prima dei fascisti, inizia in modo esplicito subito dopo la fine della prima guerra mondiale, nel momento in cui viene con i trattati di pace la Venezia Giulia viene annessa al territorio italiano. Oggi la coalizione di destra che ha il governo, con l'avallo anche del centro-sinistra, approfitta di questa giornata per proseguire la sua opera di legittimazione dei molteplici processi in atto di fascistizzazione dello Stato. Noi vogliamo, con le nostre iniziative, portare un raggio di luce in questa giornata in cui l'attuale sistema di potere diffonde menzogne accompagnate da un becero sentimento patriottico. Le iniziative che si costruiscono attraverso la presentazione di questo libro possono costituire un'occasione per costruire contatti, rapporti e relazioni necessari alla diffusione di un modello capace di integrare fino a fondere storia e politica, che non sono mai in competizione, cioè esperienza, competenza e iniziativa pratica oggi. In questa ottica noi stiamo organizzando un nuovo convegno per il 18-19 aprile, mi pare, si terrà probabilmente o a Viareggio o a Livorno, sul processo di fascistizzazione dello Stato. In questo senso, naturalmente è un percorso al quale invitiamo anche altri soggettività e altre forze politiche a partecipare, a ridurlo subito, soprattutto dopo l'esperienza di queste giornate che stiamo portando avanti in varie parti d'Italia. In questo senso l'attività del Comitato Protettore, che ha organizzato il convegno lo scorso anno, che ha costituito, è giusto ricordarlo, dall'associazione Promemoria, che è qui rappresentata da San Digon, dall'associazione L'Arte Politico Culturale L'Alta Lombardia sulla Testa, dal Centro Popolare La Cucina di Sesto San Giovanni, dal Collettivo Comunista Antonio Gramsci di Trento, dal Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia e da Lotta e Unità e da Resistenza Storica. Questo comitato promotore, dicevo, va visto come un ambito e un percorso di lavoro e di lotta aperto e da estendere alla collaborazione paritaria con altri compagni, ma anche e soprattutto come un'occasione per chi voglia autonomamente, nella propria attività e realtà, coniugare informazione e formazione, mobilitazione, lotta e difesa della memoria storica e delle radici del nostro futuro. Noi oggi siamo qui perché, parafrasando il filosofo Herbert Marcuse, vogliamo ricordare il passato, poiché ciò può dare origine ad intuizioni pericolose e la società stabilita, cioè quella stabilizzata di oggi, sembra temere i contenuti sovversivi della memoria, perché la memoria corretta è sempre sovversiva, ricordatevi. Noi oggi siamo qui, come tante altre volte, non a commemorare o a testimoniare qualcosa che non ha più legami con la nostra realtà, ma siamo qui per far capire l'attualità e il valore strategico della resistenza antifascista. Essa è stata non solo rivolta contro l'oppressione dittatoriale, ma è stata anche battaglia per costruire una società libera, giusta e democratica e senza più sfruttati e sfruttatori. Una battaglia che, per quanto ci riguarda, non è ancora stata conclusa e che rende più che mai valida nel nostro paese, soprattutto in questi giorni, ma anche in Palestina, in Iraq, in Afghanistan, in America Latina e in altre parti del mondo, la parola d'ordine ora e sempre resistenza. Grazie.